Oggi si parla di storia alla radio, si parla di storia con un amico che è Franco Colleselli. Franco Colleselli di?
Nato a Livignalongo del Col di Lana e abitante ad Agordo dal 1960.
Quindi Franco Colleselli è un Fodom?
Metà Fodom e metà istriano, perché mia madre era istriana.
Colleselli però è un nome che è un cognome agordino innanzitutto oppure no?
Alto Agordino. Alto Agordino. Mm-hmm. I cognomi Colleselli si trovano principalmente a Colle di Santa Lucia e qualche caso
Area Ladina, direi.
Diciamo punto. Così.
Allora, Franco Colleselli è qui in studio perché con lui parliamo della ACC, però è parola non consona nel caso di Franco, quindi potremmo usare Wambao, ancora meno. Parliamo di Zanussi 1969. Dico bene, inizia qui la tua collaborazione con la Zanussi,
sì,
di Mel.
Di Mel. Fui assunto infatti nel marzo del 1969, dopo aver lavorato per 9 mesi nel Trentino in una fabbrica di sci di plastica. Ed iniziai a lavorare a Mel, lo stabilimento era partito da un paio d'anni e forniva lo stabilimento di compressori ermetici per frigoriferi e lavorai nel laboratorio analisi e di controllo di compressori, era l'ufficio controllo qualità e affidabilità, insomma.
Per i pochi che non lo sanno, quindi ribadiamo che la Zanussi nasce a Mel, nasce nel post Vaillant, tra l'altro anche con incentivi d'epoca, no?
Infatti, nasce nel 1967 in seguito alla legge sul Vaillant. C'era un'azienda a Torino che si chiamava Aspera Frigo e fu colta l'occasione per creare Aspera Frigo Est nell'intento di essere più vicini alla Zanussi di Pordenone nella fornitura dei compressori.
Come mai un perito chimico nel 1969 non entrò in Luxottica ma finì alla Zanussi di Mel?
Non ci pensavo neanche, a dire la verità. Mi è arrivata questa opportunità e avrei dovuto pensarci prima, quando andai nel Trentino a lavorare in una fabbrica di sci di plastica, e invece non ho mai...
Quindi la Luxottica non è mai stata un'attrazione, diciamo, no?
Adesso me lo ricordi, cioè, un'attrazione, ma non ci ho mai pensato, no?
Sei entrato come perito chimico?
Sì,
nella
come perito chimico.
Quindi c'era la galvanica, forse?
No, non c'era galvanica. C'erano delle analisi sugli oli, sui bagni di fosfatazione, poi c'erano i controlli sui compressori, i controlli di qualità, era variegato il compito.
Poi passi a quella che è?
No, devo ricordarmi ricordare una cosa però, perché in quel momento lavoravano lì due carissime persone che poi si sono licenziate subito dopo. Uno era Franco Antiga, che poi è andato a fondare
Tipografia,
e l'altro era Graziano Virago, il fondatore del Virosac.
Del Virosac?
Virosac.
Virosac.
Sacchi di plastica.
Ah.
Quelli che usiamo per le immondizie.
Lavoravano con te?
Lavoravano là.
Là alla
Zanussi. Poi si sono allontanati per lavorare nella depurazione acque. Franco Antiga intanto aveva cominciato a lavorare nell'azienda appena nata tipografica, e subito dopo Graziano Virago ha intrapreso questa brillante avventura, entrambi morti purtroppo.
Era una grande fabbrica la Zanussi già nel 69?
Nel 69 ancora no, però era destinata a diventare la più grossa realtà industriale per un certo periodo della provincia di Belluno.
Come è stato?
Prima che arrivasse la Luxottica.
Quanti eravate in quell'anno? Ti
ricordi?
Guarda,
il massimo che ha raggiunto sono stati 1900 persone alla fine del secolo, con una produzione di 6 milioni e mezzo di compressori all'anno.
Mamma mia, già allora. Senti Franco Colleselli è qui con noi e ci sta raccontando di una storia molto importante, che è quella della Zanussi di Mel, che che poi diventa anche Zanussi di Pordenone, perché io ricordo che passando per Pordenone si vedeva questo grande stabilimento, era stato anche il Papa Wojtyla tra l'altro in quel parcheggio.
Questo non me lo ricordo. Sta di fatto che l'azienda ha avuto numerosi nomi: Aspera Frigo Est, Zanussi Mel, Zanussi Elettromeccanica. Poi con l'acquisizione del gruppo Zanussi da parte dell'Electrolux è diventata Electrolux Compressors.
Ah, perché poi era stata acquisita dall'Electrolux. Sì,
a metà degli anni 70 Zanussi si trovò in crisi e Electrolux acquistò tutto il gruppo.
E comunque si continuava a fare i compressori, non venne mai cambiato il prodotto.
Devi sapere che i compressori da Mel venivano forniti al 90% alla Zanussi. Poi lentamente si cominciò a cercare, a trovare dei clienti, e anch'io mi inserì in questo, diciamo, in questo filone, tant'è vero che il primo viaggio all'estero fu in Portogallo a vedere una situazione di reclami che era stata denunciata, e da là cominciò un certo girovagare da parte mia.
Ecco, uno si chiede cosa fa un perito chimico in giro per il mondo, si è passato quindi in quella che è l'assistenza tecnica e poi credo anche il commerciale, allora, della Zanussi, no?
Poi un altro stadio importante nella mia vita lavorativa è stata la Cina. Alla fine degli anni 70 l'allora presidente Deng Xiaoping, che in cinese vuol dire piccola bottiglia, venne riabilitato e dette il via alle famose quattro modernizzazioni. Una di queste quattro era quella industriale, ed era previsto nel piano loro di costruire fabbriche di frigoriferi e di televisori. Quindi le ditte europee si lanciarono a vendere le licenze di frigoriferi, in primis l'Ariston, e a ruota venne l'esigenza di acquistare i compressori. Così nel 1985, data memorabile per me, insieme a mio carissimo collega, di origine croata, era un po' sfortunato anche, una vita sfortunata, complicata e sfortunata, ma una carissima persona, ci imbarcammo a Roma per raggiungere Hong Kong. E allora ricordo questo momento proprio che mi è rimasto addosso, perché l'aereo Jumbo era dell'Alitalia e il nome del Jumbo era Cortina d'Ampezzo.
Anche lì.
Allora saliamo sull'aereo, l'aereo decolla, e a un certo punto il capitano del comandante, con la voce classica in aereo, dice: devo salutare la squadra di pallacanestro che sta andando a Tokyo, perché l'aereo faceva rotta a Bombay, Hong Kong e arrivava a Tokyo. Devo salutare la squadra di pallacanestro, non so se era una nazionale, e poi dice: saluto anche la fanfara dei bersaglieri che sta andando a Tokyo. Anch'io avevo il cappello piumato, ma di penna ne avevo una sola. Quindi era di alpini.
Era di alpini. Tu sei stato alpino anche tu allora?
No? Fante.
Strano.
Fante, strano. D'arresto. Friuli.
Ah, in Friuli, beh, siamo qui vicino. Senti, con Franco noi ci siamo sentiti pochi giorni fa in occasione dell'ultimo compressore che è uscito dalla Zanussi, 280 milioni mi sembra fosse il numero. Che cosa hai provato quando hai sentito la Zanussi chiude?
Guarda, io ho terminato la mia attività lavorativa nel primo lustro di questo secolo.
2004.
L'ho vissuta fino a quel momento. Poi ho seguito le vicende attraverso i giornali, attraverso qualche informazione che arrivava da qualche collega. È stata una lunga agonia. Un'agonia. Se vogliamo, era anche prevista, visto l'andamento delle cose, perché i volumi sono calati ed era una fabbrica che si manteneva bene con alti volumi di produzione. E alla fine si è arrivati a questa triste conclusione di una fabbrica che è stato un pilastro nella zona.
Ma che mordeva cos'era allora? La concorrenza cinese, la concorrenza, sì,
la concorrenza cinese.
Poi colpa tua che è andato in Cina a insegnargli il lavoro.
Ah, beh, devi sapere che la Wanbao entrò Io andavo dalla Van Bau nel 1985-87 a vendere i compressori, perché loro avevano una grossa fabbrica di frigoriferi. Poi, come tutte le aziende cinesi, si sono allargati, hanno avuto delle fasi altalenanti, prima al top, poi giù, insomma, poi si sono stabilizzate e hanno fatto anche le fabbriche di compressori.
Ah, quindi la Wan Bao non era un marchio nuovo, era già esistente allora?
Era di Canton, sono andato 2 o 3 volte.
E cosa hai provato quando hai sentito che non si fanno più compressori alla Zenus?
Me l'aspettavo.
Ah, te l'aspettavo.
Però è terminata una fase, come capita molte volte, si passa dal top per vari motivi. Devo dire una cosa, che gli operai della Zanussi di Mel hanno dato tutto, perché erano partiti da un turno di 8 ore giornaliere e sono arrivati a fare 3 per 8, lavorando di notte, di sabato, alle volte di domenica, e rompendo anche il tabù che le donne potevano lavorare anche di notte, che prima era, fino a un certo punto,
incarnati nel lavoro.
Ah, bravissimi.
Mi ricorda molto i nostri in Luxottica, le tante fatiche, la passione.
Ci sono state anche battaglie sindacali, perché le rivendicazioni giuste, anche dico io, però alla fine hanno sempre dato. Poi il corso degli eventi di una società industriale presenta il conto anche in questa maniera, per cui, nonostante le resistenze, gli appelli, non c'è niente da fare.
Sicuramente Franco Coleselli alla pensione ci è arrivato con la Zanussi di Melle, questo è una cosa da rimarcare, no?
Se vogliamo, con Electrolux compresso.
Electrolux compresso.
O ACC.
ACC era già.
ACC è arrivata dopo.
È arrivata tu, eri già uscito, stavi uscendo, credo.
Non ricordo più le date, ma insomma era ACC.
Franco Coleselli, ho detto che aveva una bella storia da raccontarci quest'oggi. Abbiamo sentito anche di alcuni nomi importanti che caratterizzano la vita di Franco Coleselli. Primo, perché aveva un amico importante che era il nostro primo ascoltatore dell'Hockey su Ghiaccio. E poi, secondo, l'altro nome importante, il suocero, il papà della Rosella. Tutti e due, ce li ricordi entrambi, perché tu sei una memoria vivente per questi due importanti personaggi.
Professor. Ricordi vivi di un personaggio di alto livello, insomma, no?
Che amava l'hockey,
ma lo amava più per interposta persona, perché lui era amicissimo del professor Pellegrini, no? Il quale sì era appassionato di hockey, e si partiva da Padova in pieno inverno, magari dimenticandosi di accendere i fari, come è successo una volta. Arrivava a Cencenighe e mio suocero,
professor Giobatta Rossi, suocero,
lo accompagnava allo stadio, dove il professor Pellegrini, di fronte al, quando giocavano gli stranieri, si precipitava sulle scalinate a urlare delle frasi in sloveno o croato a seconda del giocatore.
Meraviglioso, che aveva già una certa età.
Allora,
perché...
devo aggiungere un piccolo aneddoto, no? Io, tra i vari paesi che ho visitato, anche l'Ungheria, e in tutti i paesi dove andavo cercavo di acquisire qualche frase, anche proprio se andavo a cena, battutine, sa? E avevo imparato a dire: questo vino è buono, in ungherese, che sarebbe Esabor Nagyonjó. Una volta viene Pellegrini, il professor Pellegrini, a casa nostra, e stava bevendo un bicchiere, io gli ho detto la frase e mi ha corretto immediatamente la pronuncia di Bor.
Urca.
No, si dice Bor.
Era un signore in questo senso. Poi Giobatta Rossi, ricordiamo che ha fatto quel libro che è importantissimo della nostra lingua, no? I dialetti.
Sì, il vocabolario dei dialetti, ladino, mente e lagordino, lavoro mostruoso di 40 anni, il sunto di 40 anni di ricerche. Io mi ricordo che al fine settimana, quando andavo a Cencenighe, lui era in piena attività, e la sera lui faceva 8 ore al giorno, regolari, alle 6 smetteva, e sul tavolo c'era una cassetta di legno con delle suddivisioni con le schede che erano scritte a mano. Da una parte l'astuccio con le matite e non c'era altro.
Cioè, niente computer,
l'ordine massimo,
niente
proprio,
computer.
L'ordine massimo, il bianchetto, perché il bianchetto lo usavano per cancellare e correggere.
Giobatta Rossi, che io ho avuto la fortuna proprio grazie a Franco di fargli un'intervista, credo una delle ultime, perché è mancato,
l'ultima.
Era ancora molto lucido, aveva dei ricordi molto chiari anche sulla vita politico-amministrativa della Guardia. Ricordi quell'intervista?
Benissimo,
meraviglioso. Anche tu però sei stato impegnato, no, nella vita amministrativa, perché ti ho incontrato,
sì,
uno di questi giorni, c'era il tuo nome su una manifestazione turistica, credo.
Allora ho avuto anch'io la mia fase, fortunatamente in giovine età, perché un'esperienza validissima politica nel partito in cui militavo e amministrativa nel comune di Aguardo, dove sono stato consigliere e assessore.
Col sindaco?
Da Reut.
Da Reut. Tama.
Col Tama. E devo dire che quell'esperienza là mi ha fatto capire che in piccolo, da noi, si verificano quelle cose che si verificano a Roma, seppur in scala maggiore. Per cui quell'esperienza ti consente di capire meglio forse certe dinamiche che si verificano.
Quanti anni hai fatto nell'amministrazione di Aguardo? Una legislatura o più di una?
Tre legislature,
sempre con Armando da Reut.
Con Armando da Reut.
Quindi...
E poi ho dovuto... Cioè io ho calato gradatamente, perché chi lavora in un'azienda privata non può prendersi il lusso di...
Certo.
L'azienda che...
Era ai tempi del Partito Socialista del Garofano Rosso, vero?
Sì,
se non
però
ricordo
io
male.
Ero col Sole Nascente. Allora.
Ah, PSD, quello di Dino Riva.
Quindi l'ho viste di tutti i colori.
Senti, ma sei stato impegnato anche in una manifestazione importante, che era quella di un carnevale.
Credo. No, la prima festa,
ecco,
del folklore gordino.
Eccolo qua, ecco, lì ti avevo incontrato. Cos'era?
Perché io ho fatto parte del coro Agro dal 69 al 76. È stata una delle prime attività che ho tagliato, perché partito, giunta, in comunità, in comune... E allora ti racconto come sono andate le cose. C'era l'amministrazione Curdi con Bernardi, assessore al turismo. Vengo contattato e dice: guarda, il comune vorrebbe che per San Piero si facesse una manifestazione per dare tono alla festa, no? Allora mi è venuto in mente di dire: beh, facciamo una cosa a livello comprensoriale, facciamo dei carri folcloristici rappresentanti i mestieri più tipici, e così è venuto fuori una bellissima manifestazione.
Eccole qui le foto che girano,
sì,
che sono,
sì,
girate,
sì,
che sono bellissime,
girate, sì.
Da Selva di Cadore, dal Poi.
Non hanno aderito tutti i comuni, però la maggior parte è un entusiasmo che non ti dico, insomma. No?
Che bello.
Però bisogna starci dietro, io la sera arrivavo.
Erano già i tempi di Tony Guadagnini o venne dopo?
Ma no,
Tony
Guadagnini sì c'era, ma in questo caso non c'entrò. A Canale c'era allora il Guerino Pensieri, che era il suocero del segretario comunale Ongaro, il quale aveva il pallino della lirica, della rappresentazione teatrale, e lui prese in mano la situazione a Canale mobilitando un centinaio di persone.
Che meraviglia.
Allora andai a trovarlo una volta e dici: Franco, tu non vieni mai, perché quando abitavo a Canale ero vicino di casa dei Pensieri, non vieni mai a trovarci? E dico: non ce la faccio. E dico: come va? Ah, dice: non c'è più la disciplina di una volta.
Che meraviglioso. Cioè, comunque bell'evento, questo sarebbe bello recuperarlo.
Bello, sì.
Sarebbe
mi ricordo
bello.
Che sul giorno quotidiano era comparso un trafiletto,
però, vedi.
Traffico intenso, ma senza sollecitarlo, traffico intenso sulla statale Agordina per l'imponente festa del folklore Agordina.
Meraviglioso. Senti, siamo in chiusura, abbiamo pochi minuti, però... questi, come sai, sono giorni tristi. Tu hai passato una lunga vita a Cencenighe a Gordino, lo hai conosciuto, ci hai parlato insieme, avrai sicuramente discusso di politica e non solo.
Sì, guarda,
abbiamo perso Rizzieri.
Ci tengo a raccontare un piccolo episodio. Quando lui stava per trasferirsi o si trasferì ad Agordo, lo incontrai davanti al municipio di... Io ero ancora, stavo terminando il mio ciclo amministrativo. E ci parlammo e capii che lui stava arrivando ad Agordo e che avrebbe avuto piacere di inserirsi nell'attività amministrativa del comprensorio. E così ha fatto.
Ed è iniziato.
Poi i cicli della vita, come diceva mio suocero, quando si va avanti con l'età, scominci a morire chi che ti sta intorno.
Ah, sì. Colleselli, Dino Riva, Armando Daroit, Mariano Pra, Dauru, Ongaro, Pra, la nostra storia, l'hanno scritta bene.
Esatto. Fanno parte di una generazione passata che quella presente non è stata in grado di sostituire, per una crisi generalizzata della classe dirigente a livello locale e a livello nazionale. Ha contribuito in questo la caduta dei partiti, perché i partiti, attraverso le cui assemblee si parlava anche del nulla, erano un fattore aggregante. Si faceva una sezione, si sedevano i candidati, il partito vigilava. E scomparsi quelli, cioè chi oggi si mette in... si espone mettendosi per fare l'amministratore, è un coraggioso.
Per dirla alla Vasco Rossi, il partito è partito. È partito.
Partito.
Nel senso che l'abbiamo capita dopo quella canzone di Vasco Rossi, però effettivamente era stato un precursore in questo senso.
Mia moglie, che è appassionata
di Vasco, certo, è venuta spesso con noi ai concerti e credo che ritornerà il prossimo
anno. Io sono andato una volta a Imola.
Ah, eri al Jamming Festival.
Sì. Siamo partiti alle 8 di mattina e siamo tornati
alle 10 dopo.
Del giorno dopo. Sì. E ho detto che è stata una esperienza irripetibile, nel senso che non che vale più.
5-6 ore per uscire da Imola quella volta.
Però
400.000 persone.
Però devo dire che mi sono reso conto che è una cosa seria. Io non ho visto né ubriachi, né disordini, né niente. Ho visto uno stuolo di gente... 100.000 persone appassionate, davvero senso della parola.
La festa in musica.
Se non avessi provato non ci avrei creduto.
Senti, è stato un piacere averti ospite, lo sai?
Grazie,
caro. E sempre avanti anche con la fisarmonica, perché sei un buon fisarmonicista, non dimentichiamo.
Sono un fisarmonicista che ha imparato ad orecchio e non si è mai corretto.
Anche Iannacci diceva bisogna avere orecchio.
Ma questo è vero.
Ciao Franco, grazie.
Grazie a voi.